Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2015 del gruppo Brumello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al presidente e amministratore delegato del gruppo, signor Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera a tutti, grazie. Devo dire che per un mattiniero come me fare delle conference call la sera alle 6 avrei preferito sempre farle il mattino, quindi mi perdonerete se faccio qualche piccolo errore. Allora, grazie veramente di cuore, stimati investitori, analisti, giornalisti. Chiaramente è l'occasione anche per ringraziare i nostri stimati dipendenti, che sono più o meno adesso 1.400. E vorrei dire anche un grazie speciale a tutti i nostri collaboratori, artigiani esterni, che più o meno oggi sono intorno a 3.500 persone, specialmente per il loro tasso di dedizione e manualità che hanno al lavoro. Quindi grazie di cuore. Trovo sempre questa call di novembre, di questo periodo molto molto interessante, forse la più interessante dell'anno, in quanto abbiamo i sell-out invernali, che sono quasi alla fine, abbiamo le collezioni primavera-estate ormai terminate e quindi abbiamo l'anno pressoché finito. Quindi lo trovo una cosa veramente interessante. Allora io vorrei fare così, come d'abitudine, vorrei darvi i dati primari, poi passerei la parola al CFO Moreno Ciarapica, vi darà i dettagli, poi riprenderei la parola per dirvi due parole, diciamo, sul progetto finale 2015, una previsione abbastanza un po' più concreta e solida del 16 e una visione del 17 e del 18, come nostra consuetudine farvi appunto un piano triennale. Quindi partiamo adesso da questa novestrale. Ricavi netti a 317,6 milioni di euro, più 14,5% a cambi correnti rispetto al 30 settembre 2014 e più 9,4 a cambi costanti. EBITDA pari a 53,9 milioni, più 12,1%, utile netto pari a 25,7 milioni, pari a 1,2%, crescita delle vendite sia nei mercati internazionali in aumento del 17,9%, sia nel mercato italiano in progresso dell'1,9%. Su questo mercato, dopo tornerò 2 minuti. Incremento dei ricavi in tutte le aree geografiche, Nord America più 25,4%, chiaramente il differenziale cambi, almeno per la nostra impresa, va tutta quasi sempre lì, Europa 6,8%, Greater China più 18,3%. Come sempre vi diciamo, è un piccolo valore assoluto, il resto del mondo 33,6%. Fatturato in sviluppo in tutti i canali distributivi, quindi monomarca retail 34,5%, monomarca wholesale più 0,9%, in realtà sarebbe più 3,7% al netto delle conversioni al canale diretto, multimarca wholesale più 3,4%. Indebitamento finanziario netto pari a 83,7 milioni al 30 settembre 2015, coerentemente con la stagionalità del business e gli investimenti dei primi 9 mesi dell'anno, 32,4 milioni, a conclusione dell'importante piano triennale iniziato nel 2013 e che si chiuderà nel 2015, alla fine di questo anno. Vorrei leggervi più o meno il mio pensiero. L'anno in corso sta per concludersi con dei risultati che noi abbiamo definito bellissimi, con una crescita costante, solida e giusta, una crescita che riguarda sia i ricavi sia i margini reddituali, per la soddisfazione, speriamo, di soci grandi e piccoli che hanno voluto affiancarci nel nostro progetto industriale. I sell-out e le collezioni invernale 15 stanno andando molto molto bene. Stiamo ultimando il grande progetto di investimenti 13-15, che ci ha portati a divenire un'industria ancora più solida, robusta per gli anni a venire. La campagna vendita primavera-estate 2016 è terminata con dei risultati eccellenti e con giudizi molto speciali sia dai multibrand che dalla stampa specializzata. Quindi dietro a questi risultati immaginiamo un 2016 e il prossimo triennio totale molto positivi, con una crescita a due cifre garbata. Il nostro impegno è, ora come sempre, quello di raccogliere i vari stimoli, ispirazioni e indicazioni che ci arrivano dal mondo, specialmente dal mondo di Internet, e tradurli quotidianamente in realtà. Sempre più pensiamo al mondo fisico e al mondo digitale in modo unico e integrato, con l'obiettivo di coniugare identità e progetti in un modo coerente. Questa cosa mi pareva, che vi leggo, abbastanza carina per la nostra Italia, che stiamo vivendo un bel momento. Sulla nostra amabile Italia un nuovo sole torna a scaldare gli animi, un sole che consiste in un nuovo stato d'animo, creatore di nuovi progetti, la consapevolezza del valore del Made in Italy nel mondo. Siamo di nuovo fieri del nostro paese, siamo tornati a credere nello Stato. Concretamente viviamo un'atmosfera di positività e vediamo la costruzione di un nuovo futuro. Quindi grazie immensamente per l'attenzione sull'Italia. Ora passerei la parola al CFO Moreno Serapica, va nei dettagli e poi riprendo la parola io. Grazie.
Buonasera a tutti e grazie Brunello. Analizzando i dati economici finanziari, partirei da un breve commento sui ricavi netti, in crescita del 14,5% nei primi 9 mesi dell'anno, con una crescita a cambi costanti pari al 9,4%. Per quanto riguarda l'impatto valuta, ricordiamo come la parte preponderante sia relativa alle dinamiche del dollaro, coerentemente con il breakdown delle vendite e il peso degli Stati Uniti, in presenza inoltre della fatturazione in euro ai clienti wholesale in diversi paesi extra Unione Europea, tra cui ad esempio i più importanti Russia, Corea e Medio Oriente. L'impatto dei cambi sui ricavi è ridotto dalle coperture delle vendite in valuta estera, al netto dei costi operativi sostenuti all'estero, coperture da sempre operate con l'intento di neutralizzarne gli effetti, siano essi positivi o negativi, e mai con obiettivi speculativi. Ricordiamo infine che le modalità con le quali le operazioni di copertura sono realizzate sono importanti al fine di neutralizzare gli impatti delle fluttuazioni da cambi sul valore assoluto dell'EBITDA di gruppo. Per quanto riguarda i trend di vendita, evidenzio gli impatti sulle crescite della conversione del business in Giappone dal canale wholesale, sia monomarca che multimarca, verso il canale diretto. Tale conversione, avvenuta a partire dal 1 settembre 2014, ha favorito la dinamica di crescita nel resto del mondo, più 33,6%, ha impattato sia il risultato del monomarca wholesale, che escludendo le 3 conversioni di boutique in Giappone al canale diretto riporterebbe una crescita del 3,7% rispetto al dato puramente contabile, che è pari allo 0,9%, sia le vendite del canale wholesale multimarca in presenza dei passaggi al canale retail dei 13 spazi dedicati nei department store del lusso giapponesi. A partire dal 1 settembre la base di comparazione è diventata progressivamente omogenea, con crescite normalizzate in linea con l'andamento del business. Tutti i dettagli delle vendite sono analizzati tra le slide numero 4 e la slide numero 11 e mi soffermerei unitamente per sottolineare i seguenti aspetti. Il trend di incremento della domanda in tutti i paesi, sia da parte del cliente locale sia del turista di fascia alta, la solidità delle abitudini di acquisto dei nostri clienti, a prescindere dalle dinamiche macroeconomiche e politiche e, nel caso dei consumatori asiatici, delle performance dei mercati azionari. I solidi risultati delle vendite in tutti i paesi del mercato europeo, inclusa la Russia, e nei paesi della Greater China, tra cui anche Hong Kong. La performance like for like in crescita del 5,3% in linea con il trend precedente e anche con le attese del fine anno. Passerei ora all'analisi del conto economico. Muovendoci dall'analisi appunto del conto economico confrontiamo nella slide numero 12 i dati al 30 settembre 2015 con i dati al 30 settembre 2014 normalizzati, escludendo dalla voce altri ricavi del 30 settembre 2014 la plusvalenza di 755.000 euro relativa all'operazione di cessione di un immobile non strategico. Il first margin incrementa da 60% a 63,7%, in linea con il trend già registrato al 30 giugno di quest'anno. I costi operativi aumentano la propria incidenza sulle vendite dal 42,7% al 46,8%. Conseguentemente la marginalità EBITDA si riduce di 40 basis point dal 17,3% al 16,9%, e l'utile incrementa dell'1,2% a fronte della dinamica di ammortamenti, gestione finanziaria e tax rate, come indicato dettagliatamente nella slide numero 13. Gli ammortamenti sono in aumento, passando da 9,5 milioni a 13,7 milioni, con un'incidenza che passa dal 3,4% al 4,3%, in presenza dei significativi investimenti all'interno del piano triennale 2013-2015, sia di carattere commerciale, sia per il raddoppio dello stabilimento di Solomeo, il cui ammortamento è partito a fine 2014. Gli ammortamenti dei primi 9 mesi dell'anno sono in linea, con un'attesa per fine anno intorno ai 18 milioni di euro. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria incrementano da 2 milioni a 3,4 milioni, in presenza della crescita della posizione finanziaria netta, media, e infine il tax rate è pari al 30,1%, era 30,7% nei primi 9 mesi del 2014, coerentemente con le attese sul fine anno di un tax rate intorno al 30,5%. Analizziamo ora i dettagli della variazione di EBITDA che incrementa di 5,9 milioni con una marginalità pari al 16,9% rispetto al 17,3% dello scorso anno. Il significativo incremento del first margin di 370 basis point è legato all'evoluzione del mix canale, con i ricavi retail che raggiungono un peso del 42,9% rispetto al 36,4% dello scorso anno, grazie alla crescita del like for like e all'evoluzione del network. Il network, appunto, monomarca retail passa infatti da 70 a 78 negozi a fronte di 10 aperture e delle 2 conversioni al monomarca wholesale, con la crescita delle vendite favorite anche dal passaggio alla gestione diretta del business in Giappone, 3 negozi e 13 hard shop a partire dal 1 settembre 2014. L'incremento di 410 basis point dei costi operativi è invece trainato, come illustrato nella slide 14, dalla dinamica del costo del personale, più 90 basis point, e soprattutto dalla dinamica del costo degli affitti, più 360 basis point, da 7,3% a 10,9%, in misura parzialmente impattata dalla dinamica dei cambi. Gli incrementi dei costi del personale e degli affitti sono correlati alla crescita del business, all'evoluzione del network monomarca, al passaggio alla gestione diretta del business in Giappone, sopra ricordato, alla dinamica degli affitti nelle località più esclusive e rinnovi di alcuni dei contratti in scadenza, e infine all'ampliamento e al rinnovamento di alcuni importanti negozi e showroom nel mondo. Per quanto riguarda il personale, il numero totale dei full time equivalent è pari a 1.365 rispetto ai 1.213 dello scorso anno, sia in presenza dello sviluppo del network dei negozi monomarca, sia per la presenza della struttura dedicata alla gestione del business in Giappone. Positiva infine la leva sugli altri costi operativi, come mostrato in dettaglio nella slide numero 15, con un'incidenza che passa dal 19,4% al 19%. Tra gli altri costi segnalo quelli relativi alla comunicazione, da sempre importanti e strategici per la nostra azienda, che negli ultimi 12 mesi sono cresciuti del 10,8%. Stato patrimoniale, muoviamoci ora all'analisi della parte patrimoniale della posizione finanziaria netta, partendo dal commento del capitale circolante netto, commentato nella slide numero 16. Analizzando i dati al 30 settembre, l'incremento di 32,6 milioni di euro è principalmente correlato alla crescita del magazzino, più 29,6 milioni di euro, in presenza dello sviluppo del business, del network monomarca e della conversione del business in Giappone, in linea con la dinamica già manifestatasi al 30 giugno. L'incremento dei crediti commerciali, più 6,6 milioni, è trainato dallo sviluppo del business e in maniera significativa dall'effetto dei cambi, mentre i debiti commerciali rimangono sostanzialmente invariati. Per quanto riguarda la variazione degli altri crediti e debiti al 30 settembre 2015, si evidenzia un incremento dei debiti pari a 3,5 milioni, per la maggior parte riconducibile all'attualizzazione al fair value secondo i principi IAS delle coperture in estere relative alle vendite attese in valuta estera. Muoviamoci ora alla slide 17 con la posizione finanziaria netta che raggiunge gli 83,7 milioni di euro, in presenza delle dinamiche relative al capitale circolante netto e agli investimenti che analizzeremo nella slide successiva e la stagionalità del business. Per quanto riguarda la stagionalità del business, i grafici nella parte inferiore della slide evidenziano come il consueto picco sia raggiunto tra i mesi di giugno e settembre, per poi calare al 31 dicembre dell'anno. Passando infine alla slide 18, segnalo i 32,4 milioni di investimenti nei primi 9 mesi del 2015 all'interno dell'importante triennio 2013-2015 che attendiamo pari a circa 120 milioni. Nel 2014 è inoltre iniziato l'importante piano triennale di investimenti tecnologico-digitali per il rinnovo della piattaforma tecnologica informatica e per la gestione della presenza del brand nel mondo digitale. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Brunello, lasciando poi alla fine anche lo spazio alle vostre domande. Grazie.
Grazie di cuore di nuovo. Quindi diciamo che manca poco più di un mese alla fine del 15 e quindi possiamo un po' tirare le somme abbastanza concrete di quest'anno. Le vendite invernali, quindi il sell out, sono andate davvero molto bene. È stata per la nostra impresa una stagione davvero bella. Le collezioni uomo-donna erano particolarmente belle, fresche, consentitemi, contemporanee, nuove, quindi molto interessante. Il visual merchandising, sul quale noi crediamo moltissimo, è molto rappresentativo, devo dire che dovrebbe sempre rappresentare la nostra Italia, la cultura del lavoro, la vita della nostra terra, il nostro paese. Molto interessante, siamo contenti, è stata anche la pubblicità, perché l'anno scorso avevamo avuto un bel successo con quella grande tavola apparecchiata, quest'anno abbiamo fotografato, per chi ha avuto l'occasione di vederla, quella fila, devo dire, di pecore in mezzo alla neve, quindi ha raccolto un bel successo. Quindi vorrei ribadire con forza che consideriamo l'azienda, la nostra azienda, ci consideriamo a tutti gli effetti Prêt-à-porter di lusso. Guardate, gli accessori incidono intorno al 15%, può darsi che fra un anno o due potrebbero anche incidere 16 o 17, ma noi vorremmo rimanere abbigliamento di lusso e questo ci sembra anche molto interessante perché vi è una forte richiesta sul mercato di abbigliamento di lusso. Ad oggi il nostro fatturato è 50 monobrand, più o meno 50 multibrand e contiamo e seguitiamo a ribadire che crediamo molto nel multibrand, quale vero guardiano del brand, come sempre. L'atmosfera sul brand ci sembra piacevole e amabile, con questo anno si conclude il grande piano di investimenti 2013-2015, dove abbiamo investito più o meno 120 milioni su 1 miliardo di fatturato, quindi abbiamo investito il 12% del nostro fatturato. Per che cosa? Raddoppio praticamente dei metri quadrati della fabbrica in Solomeo. Gli showroom nel mondo abbiamo cercato di ingrandirli, ampliarli, sono ad oggi, speriamo, moderni e contemporanei. Voi sapete che se lo showroom è contemporaneo, la collezione è anche contemporanea, altrimenti c'è qualcosa che non funziona. E abbiamo una bella struttura di negozi propri. Quindi siamo a buon punto su questo grande progetto informatico digitale sul quale vi vorrei parlare tra qualche minuto. Quindi alla fine potremmo dire che è per la nostra industria un anno base. È vero, si dice sempre che è l'anno base, però questo è un anno dove noi dopo 3 anni di quotazione, quotati nel 12 ad aprile, abbiamo fatto 3 anni importanti per costruire qualcosa di molto importante. Quindi, come vi diceva Moreno, oggi il like for like è del 5,3%, in linea con le aspettative. Abbiamo investito quest'anno alla fine 41 milioni, un po' più 3 milioni del preventivato, e dopo vi spiegheremo perché, e immaginiamo a fine anno di avere una posizione finanziaria netta intorno a 60 milioni scarsi. Quindi possiamo concludere che per fine 2015 ci attendiamo un fatturato e una marginalità EBITDA in linea con questi 9 primi mesi dell'anno. Quindi a questo punto diciamo che pensiamo di avere un patrimonio netto, non pensiamo, scusate, abbiamo un patrimonio netto di circa la metà del fatturato, il tax, che non ci dispiace assolutamente, il tax rate è intorno a 30,5, anche qui giudichiamo un tax rate sano, e di conseguenza immaginiamo di poter fare il prossimo anno un dividendo intorno al 25% dei nostri profitti. Quindi ci sentiamo abbastanza solidi. Due parole rapidissime vorrei dirvele sul valore del turismo, perché ci sembra che ci sia stato un grande movimento, specialmente in Europa, da tutto il mondo, di persone con grandi possibilità economiche, chiaramente affascinate dalla cultura europea, dai luoghi, dalla maniera di vivere, e questo si è sentito forte anche molto in Italia. Resto convinto sempre sulla Cina, questo torno a ribadirvelo perché guardate, io conosco la Cina da 30 anni, per noi, voi sapete, è un piccolo business, non è neanche il 3% del fatturato compreso Hong Kong e Taiwan, ma resto sempre convinto che sarà un mercato gigante e che rappresenterà per l'umanità una grande crescita economica e culturale. Dobbiamo sempre però considerare che è un popolo veloce, molto connesso e quindi molto informato. Non so se vado anche rapidamente, grazie Chiara, perché a volte mi dimentico che la mia amabile Chiara traduce, ma è talmente brava che ormai anche quando vado rapidamente mi segue. Grazie di cuore. 30 secondi neanche sulla nostra Italia, dove seriamente, credetemi, mi sembra che sia tornato davvero a splendere un po' di sole. C'è un mood buono. L'ultima settimana ci siamo riuniti all'Associazione Industriali in una sorta di trimestrale, una quarantina di imprenditori in vari settori, e credetemi, non ve n'era uno che non sostiene di avere una crescita quest'anno, quindi un'atmosfera particolarmente interessante. Quindi per la nostra industria al 2015, guardate, noi, vi dico questo dell'Italia perché ci tengo, ma chiuderemo l'anno più o meno a 1,9-2% di crescita, ma dopo la campagna primavera-estate, dopo i sell-out di questa stagione, immaginiamo un prossimo anno con una crescita del 5% nella nostra Italia, che non è per niente male, considerata in qualche maniera un mercato maturo, ma non è considerato niente male perché anche voi sapete che gli italiani sono discretamente esigenti. Vorrei adesso darvi delle conclusioni importanti su questo triennio 16-17-18, dove il 16 un po' più concreto, il 17-18, consentitemi, leggermente inferiore. Per i prossimi 3 anni quindi immaginiamo un fatturato, una crescita intorno al 10%, con un EBITDA un po' più che proporzionale. Immaginiamo come sempre un like for like sostenibile intorno al 5%, e vorremmo confermarvi sempre per questo triennio un ritorno a investimenti cosiddetti ordinari, che vuol dire che nel 2016 investiremo 33 milioni, nel 2017 più o meno 23 e nel 2018 più o meno 23, per un totale circa di 80 milioni su un fatturato previsto nei prossimi 3 anni, speriamo che Dio ci aiuti, di 1,5 miliardi, con un'incidenza quindi degli investimenti del 6% contro il 12% del triennio passato. Questo piano contempla una piccola accelerazione sia nel 2015 per 3 milioni circa e sia nel 2016, una parte un po' più consistente, per il nuovo progetto di Internet che adesso vorrei dedicare 3 minuti. Quindi di conseguenza, per finire il triennio, immaginiamo una progressiva generazione di cassa, un graduale aumento in percentuale dei dividendi e una PFN che alla fine del triennio possa essere intorno all'8-9% del fatturato. Questa è un po' la nostra visione del prossimo triennio. Adesso vorrei dedicare veramente 2 minuti, ma molto molto interessanti, a questo progetto. Quindi noi stiamo lavorando intensamente a questo progetto che noi chiamiamo Grande Progetto di Internet. Abbiamo sempre creduto nell'importanza di unire da una parte il digitale e da una parte l'IT. In realtà lavoriamo, si può dire, su 3 fronti. Comunicazione, valore altissimo, importantissimo. E-commerce, importantissimo per il futuro. Nessuno di noi sa valutare, ma sicuramente importantissimo. E terzo, altrettanto importante, una sorta di il sistema nervoso della nostra industria per essere molto efficienti. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto in un modo molto forte nel 2014 e abbiamo immaginato un forte impegno triennale, un impegno che, consentitemi, oltre agli investimenti economici, che sono abbastanza ma non altissimi, vede coinvolte, speriamo, i migliori talenti creativi e strategici di questa industria, anche se voi sapete che io penso che ogni essere umano abbia una quantità di genio, no? Di diversa natura e di diversa intensità. Io non sono un grande esperto di internet, un po', consentitemi, anche per l'età forse, quindi non entro nei dettagli tecnici, ma ho maturato una mia visione su ciò che è più opportuno fare. Guardate, io sono convinto che noi dobbiamo ascoltare quotidianamente l'evoluzione del mondo. E poi a me stesso spesso dico che Voltaire, questo grande filosofo, diceva una cosa bellissima: chi del suo tempo non vuole accettare cambiamenti, forse prenderà la parte peggiore. Quindi io ci provo, avendo comunque 62 anni, ma ci provo perché il progetto, guardate, mi affascina. Quindi abbiamo creato un bel team, a capo del quale c'è un ragazzo, insomma ragazzo, 40 anni, Francesco Bottigliero, che per noi è il nostro veramente giovane CDO. E io voglio essere il suo co. A volte, onestamente, consentitemi, cercando di pensare anche fuori dagli schemi. E non vi è dubbio che siamo di fronte ad una delle più grandi innovazioni dell'umanità. Io non so se questa sarà la più grande innovazione del prossimo secolo, due o anche del millennio, ma io la trovo di altissima qualità. Quindi, ad oggi abbiamo, come siamo messi nel rapporto con Internet? Ad oggi abbiamo un ottimo rapporto con il gruppo, da me stimatissimo, IUPS e Net-a-Porter, complimenti per la grande fusione, sono diventati molto speciali. Abbiamo iniziato questa stagione in essere, cioè l'autunno 15, con Mr. Porter e Net-a-Porter, siamo molto soddisfatti e devo dire che ci hanno presentati al mondo in un modo amabile con un video di 3 minuti dove hanno preso l'anima della nostra impresa. E io penso che siano loro, senza dubbio, il miglior multibrand online al mondo. Come voi sapete, noi abbiamo un grande stima, un grande fascino per il multibrand fisico e vorremmo provare a dare lo stesso online. Quindi in generale vorremmo che in online vorremmo comunicarti l'atmosfera, l'unicità, la vita del borgo del paese di Solomeo, la maniera di lavorare, il rispetto proviamo per tutti, per le persone, per il territorio. In qualche maniera vorremmo trasferirti quell'idea di artigiani umanisti del web,
prendetela con lo spirito giusto, ma vorremmo affrontare il web in un modo molto artigiano, perché noi siamo un'industria, ma in realtà siamo dei grandi artigiani. Come ad esempio, no? Tu ordini un cappotto, un abito chiaramente costoso, 4, 5, 6 mila euro, dollari, no? Vorremmo che questo ti fosse inviato con un packaging speciale, con l'etichetta con il tuo nome, dentro possiamo mettere il libro di Solomeo, la stagione teatrale di Solomeo, se io ti conosco ti metto anche una foto con un altro capo che a me piace. Il capo non è pronto, ti facciamo vedere che andiamo a prenderlo nella catena di montaggio, nella catena di produzione, dove ci possiamo aggiustare i 2 centimetri se questo capo magari non ti sta tanto bene, chiaramente dopo vai in negozio a Los Angeles e te lo fai stringere. Mi piacerebbe darti dei ringraziamenti a mano. Guardate, noi facemmo una cosa 30 anni fa che ci è stata poi riconosciuta, noi mettemmo come responsabili delle spedizioni, quindi coloro che spediscono, delle persone, facevamo il mercato tedesco e avevamo iniziato con loro, che parlassero tedesco. Quindi il cliente tedesco quando chiamava era direttamente in contatto con una persona che nella sua lingua gli spiegava se poteva avere dei capi rossi pronti, altrimenti gli spediva i gialli, quindi ti davamo un servizio molto molto speciale. E questo è quello che noi in qualche maniera vorremmo fare. Quindi abbiamo immaginato, di riportare a Solomeo il nostro magazzino e-commerce per potervi dare tutto quello che, di cui vi ho spiegato. E con il supporto dei nostri tecnici e il prezioso aiuto di questa compagnia Yux che è Net-a-Porter, di cui vi ho, immaginiamo di partire dall'anno 2017. In questo momento, guardate, noi viviamo un momento di sana tranquillità, consentitemi, e serenità, e questo ci può aiutare meglio a comprendere i grandi cambiamenti dell'umanità, perché di questo sono sicuro. Non so dove andremo, ma la qualità è, cioè questo lavoro, questo internet ha cambiato l'umanità. Quindi per adesso grazie di cuore. Se avete domande vi rispondiamo e poi magari all'ultimo ci salutiamo. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di Merrill Lynch. Prego.
Sì, buongiorno. Farei la domanda in italiano così poi se no la Chiara si addormenta, la facciamo lavorare e poi è più facile dialogare.
Grazie,
con Flavio,
ma è difficile che si addormenta con questo ritmo.
Allora, avevo due temi che volevo toccare. Uno era quello che tu chiami il grande progetto internet e poi avevo una domanda sulla Cina. Per quello che riguarda il grande progetto internet, magari se riesce a chiarirci un attimino cos'è il vostro rapporto con Yux, soprattutto ora che con Net-a-Porter avete accesso a 2 piattaforme nuove per voi, da quello che so, che sono potenzialmente molto significative. E magari se ci aiuti a capire in effetti che cosa pesa l'online diretto rispetto all'online totale vostro, perché credo che siano 2 pesi probabilmente differenti, che diventeranno ancora più differenti con l'accesso alla piattaforma di Net-a-Porter. Hai accennato al discorso dell'integrazione tra l'online e l'offline, che è un tema molto di attualità. Voi avete però una tipologia di prodotto un attimino particolare e diversa da certi concorrenti di settore, quindi capire un attimino più tu come intendi sviluppare questo discorso. Terza sottodomanda, velocissima, in realtà che obiettivi a questo punto hai a 3-5 anni di fatturato fatto online in generale, in totale? E poi avevo una domanda veloce sulla Cina, che è legato al discorso del fatto che non avete aperto nuovi punti vendita, avete fatto una performance notevole, valuta o non valuta, e quindi magari tu i trend in questo momento cosa stai vedendo in Cina, perché effettivamente sembra che state facendo molto meglio dei vostri concorrenti magari. Grazie.
Grazie di cuore. Allora partirei intanto diciamo dalle vendite online della nostra azienda. Nel complesso noi, avendo il 50% di multibrand, ci diventa un filo difficile studiarle nei dettagli, ma abbiamo stimato che le vendite totali possono essere dal 4,5% al 5%. di cui 0,7% l'incidenza della boutique con i nostri stimati UX. Quindi questo è un po' ad oggi. Crediamo fortemente che il rapporto con il gruppo UX Net-a-Porter, Mr. Porter messi insieme possa diventare, credetemi, qualcosa di molto molto importante, perché io loro li trovo davvero bravi nel lusso vero. Io credo che possiamo avere un grande sviluppo insieme, perché il loro business è molto coerente con una distribuzione esclusiva e sofisticata sulla quale onestamente io credo. Quando arriva un packaging è una meraviglia, vi devo dire. Benissimo. Adesso, per quello che riguarda invece le collezioni e come ci muoviamo con le varie taglie, allora le collezioni sono uniche in tutto il mondo, quello che cambia è la taglia. Chiaramente il giapponese compra la extra small e il tedesco compra la large, ma non vi è una produzione, una collezione per un paese, quindi è globale, questo è importantissimo, cambia solo la taglia. Ultima domanda, penultima domanda, anzi lascio per ultima la più difficile, fatturata 3-5 anni su internet. Per quello che riguarda la Cina, guardate, io penso ciò che ho detto prima, io penso che per noi nei prossimi decenni sarà il motore di tutti. Se voi avete visto quanti cinesi c'erano in giro in Europa piuttosto che in America, è qualcosa di abbastanza affascinante. È chiaro però, io li conosco da 30 anni, sono molto connessi, conoscono tutto e quindi quello, la esclusività del prodotto è un po' più leggermente difficile mantenerla. Sull'ultima domanda, Flavio, questa è: che fatturato immaginiamo a 3 a 5 anni? Beh, diciamo che 4-5 anni fa il nostro fatturato online probabilmente, posso dire, era forse neanche 1%. Siamo arrivati a 5 oggi. Io proverei a dare un dato così, ma immagino che a 3 anni noi facciamo un minimo il 10% di fatturato online. È troppo forte questo, è troppo rapido, è rapido il cambiamento. E questo cambiamento noi vogliamo provarlo ad assecondare. Che cosa? È per farti respirare la nostra cultura, del nostro borgo, la nostra vita e l'esclusività. Termino dicendo che penso che noi saremmo sempre invasi di più con prodotti di basso prezzo ma una grande offerta, e quindi noi per essere diversi dobbiamo fare cose un po' speciali, farle vedere in modo speciale, comunicarlo in un modo molto molto speciale. Se non sono stato troppo chiaro, torniamoci pure, Flavio, ma sul fatturato è quello internet. L'unica cosa che posso dire, dico a tutti i miei ogni giorno, l'umanità è cambiata, sanno tutto di tutto, viviamo in un mondo estremamente, dove tutti conoscono, dove per essere credibile devi essere vero. Grazie, non so, spero di essere stato chiaro.
Direi di sì, ruberei una domandina velocissima. Puoi darci un'idea di quanto del fatturato, non chiedo Europa perché immagino sia troppo complicato, ma del fatturato Italia, quanto sia fatto oggi più o meno con visitatori extra UE?
Ma diciamo che nelle grandi città è un po' più extra UE. Questo ad occhio così non sapremmo risponderti. Diciamo che nelle grandi città europee ormai il 18-20% del fatturato, se parliamo di Venezia, se parliamo di Roma, Firenze, forse il 20% è fatto con stranieri. Devo dire che per la prima volta in Europa, dopo 3 anni, si sente il grande ritorno, tutti quanti dicono, degli abitanti del luogo, e questo ci fa molto molto piacere. Questo l'abbiamo sentito in Europa e lo sentiamo in Italia.
Ottimo, grazie, buon lavoro.
Grazie Flavia, a voi tutti.
La prima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Luca Solca di Exane BNP Paribas. Prego.
La sta facendo in inglese.
Dottor Solca, se può fare la sua domanda in inglese, così viene tradotta in italiano, grazie.
Se no ce la fa in italiano e Chiara la traduce in inglese.
Can I go ahead?
Sì, perfetto.
Perfetto. Allora, volevo chiedere...
Grazie, Luca.
Quali sono... Buonasera, Brunello.
Sì.
Quali sono gli atteggiamenti che stai trovando da parte dei clienti più importanti wholesale? Credo che oggi il vostro aggiornamento è una voce abbastanza fuori dal coro se lo confrontiamo ad alcuni dei vostri grandi omologhi all'interno del settore. E mi domando, dal tuo punto di vista, che cosa ti stanno dicendo le grandi catene di department store nelle diverse regioni? E come vedi i trend di domanda dentro questo canale?
Molto, molto interessante. Domani incontro a Londra Eros Selfridges, quindi interessantissimo. Allora, la prima richiesta è molto molto forte, Luca. Abbiamo bisogno di abbigliamento di lusso vero. Questo è il grande tema. Ricordo a tutti che negli anni 90 l'Italia era piena di brand di abbigliamento che allora chiamavamo prêt-à-porter di lusso. C'è poca offerta rispetto alla necessità. Questo è ciò che mi dice Saks, Neiman's, Goodman, Eros in generale. Quello che sento è anche un'altra cosa, è che i nostri spazi dentro questi bellissimi, se vuoi, department, devono essere molto curati in questo senso. Le venditrici, i venditori devono essere rappresentare l'impresa, non devono essere veloci, non devono essere arroganti, devono essere amabili. Il problema è che dobbiamo essere un po' speciali nell'educare queste persone che vendono questi prodotti. Questo si vede dallo shop, no? Dove nella shopping shop, tu, o nella shop, dove tu hai un venditore, specialmente da uomo, più bravo di un altro, magari un po' più chic, un po' più elegante, il risultato è totalmente diverso. Quindi io seguito a credere moltissimo nei multibrand a una condizione: l'impresa deve essere bravissima nel curare l'upshot, deve essere bravissima nel curare le consegne e deve essere bravissima nel comunicare la cultura di impresa, questo sì. Però non sottovalutate la richiesta, con mio grande piacere, di abbigliamento di lusso che pochi nel mondo possono produrre. Non so, Luca, se sono stato chiaro, altrimenti mi riponi la questione.
Chiarissimo, chiarissimo. Ti volevo fare una domanda su un altro tema, quello del pricing. Il fatto di avere una forte distribuzione wholesale ben strutturata e organizzata, che rappresenta quasi la metà del fatturato, sì, come ti porterà poi a gestire una possibile eventualità di conflitto di prezzo, cioè il fatto che tu ti trovi poi alcuni dei tuoi clienti che vendono il marchio e che lo vendi anche tu direttamente sul sito attraverso UX Net-a-Porter, riesci a mantenere una disciplina di prezzo ferrea, allora, diciamo?
Diciamo che intanto partiamo da questo: da sempre, come vi ho comunicato, fatto 100 l'Europa, il nostro prezzo vendita retail nel mondo è 115 l'America, 127 Hong Kong, 134 la Cina e 135 il Giappone. Quindi significa che noi abbiamo lo stesso margine in tutte le parti del mondo, perché tutti conoscono, questo è il primo tema, importantissimo. Il secondo, qui parliamo di multibrand così alti come immagine, parliamo di Eros, parliamo di Neiman Marcus, parliamo di Saks, di Goodman, di Selfridges, che ne va della loro cultura, quindi loro sino ad oggi, devo dire, tranne il famoso 2008, ma di cui onestamente non ne vorrei parlare, perché lì fu un momento difficile, no? Quando i grandi department americani partirono con le svendite, sono molto seri, molto concreti, decidiamo insieme quando partire con i saldi, quindi io trovo molto molto interessante.
Perfetto, grazie mille.
Grazie di nuovo.
Di nuovo.
Per porre ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, Sì, buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera Brunello. Avrei un po' di domande, dunque qualcuna abbastanza veloce, ad esempio se possibile, scusi, ripetere un attimo il piano di CAPEX che è indicato per il 2016-18 e anche molto rapidamente, mi scuso per le domande noiose, il working capital che è stato sicuramente penalizzato dal cambio, non so se avete una misura anche approssimativa di come sarebbe stato a cambi costanti. Detto questo, invece mi piacerebbe approfondire se possibile riguardo alla performance cinese a cui abbiamo già accennato. Diciamo, mi stupisce non solo che stiate sovraperformando i peers, cosa che già succedeva nel secondo trimestre, ma che addirittura nel terzo quarter come dire, il gap si sia ulteriormente ampliato, nel senso che sembrerebbe che abbiate addirittura accelerato nel terzo trimestre in un contesto che invece si faceva più difficile, soprattutto localmente, per chi come voi, diciamo, non avendo un grande gap di pricing tra i vari mercati, è più esposto alla clientela locale che non ai turisti cinesi. E quindi mi chiedevo se, diciamo, questa mia percezione di un'accelerazione nel terzo trimestre è corretta, innanzitutto perché insomma, giustamente voi ci invitate a non guardare soltanto i numeri del trimestre, magari ci può essere stato qualche elemento più legato alle consegne o qualche altra variabile da tenere in considerazione, piuttosto che non so, qualcosa che ci può menzionare lei. E poi l'ultimo elemento invece riguarda l'accordo con Jux e la sua evoluzione che ci ha raccontato, ad esempio con la concentrazione del magazzino presso Solomeo. Mi chiedevo come viene tanto da quando sarà operativo e poi come viene gestito proprio dal punto di vista pratico e anche se questo cambia un pochino gli economics del vostro accordo, nel senso di richiedere magari una, diciamo, un costo maggiore, nel senso di una fee maggiore da parte vostra.
Nessun problema, anzi tu Moreno.
Sì,
poi
io sul working capital. Allora, noi abbiamo detto che sul saldo dei clienti, il saldo dei clienti è influenzato in parte dalla dinamica del business, da una crescita che è stata del 3,4% del business multimarca, e quindi che si riflette ordinariamente anche poi sul saldo dei crediti a fine dell'anno del novestre, ma in grossa parte questo incremento dei clienti è dato dall'aumento del cambio. Voi sapete l'importanza del business americano per quanto riguarda i department store americani, e quindi è evidente che in dollari, a parità di dollari, c'è un incremento dovuto all'andamento del cambio tra il 30 settembre dell'anno scorso e il 30 settembre di quest'anno. Questo risulta abbastanza evidente.
Allora, adesso ti rispondo su tre o quattro cose, Paola, spero che mi sfugga niente. Per quello che riguarda la Cina, vi ripeto sempre che è un piccolo mercato che incide non molto, alla fine dell'anno 5,8%. Devo dire una cosa, e mi fa molto piacere, ci vedono esclusivi, e questo vi dicevo un po' qualche call fa, scherzando ma non tanto. Forse se smettessimo di far pubblicità domani, dovremmo essere domani leggermente meno conosciuti che oggi, no? Esasperando il concetto. Quindi il problema dell'esclusività. Ci vedono davvero in un modo speciale. Quindi sì, un'accelerazione, ma insomma considerate che il mercato è molto piccolo, mi raccomando. Interessante la domanda sul CAPEX del 16, 17, 18. Noi abbiamo immaginato appunto investimenti ordinari, tranne il 2015, quei 4-5 milioni in più inerenti al progetto, scusate, il 2016 inerente al progetto, grande progetto internet. Abbiamo immaginato degli investimenti, chiamiamoli rutinari, dove su 1,5 miliardi di fatturato per i prossimi 3 anni immaginiamo una crescita, un investimento del 6%, che se lo mettiamo a confronto con il 12% del triennio passato, quindi 1 miliardo di fatturato, 120 milioni di investimenti. Questo è un po' lo spirito. Quindi della Cina te l'ho detto, del CAPEX te l'ho detto, ma ce n'era un'altra. Per quello che riguarda...
D'accordo, sì, con Jux, grazie.
Allora, noi abbiamo da sempre un bellissimo rapporto, ci troviamo benissimo, è nato benissimo un rapporto con Net-a-Porter e Mister Porter, come vi dicevo.
che dovrebbe veramente portarci a qualcosa di molto molto interessante. Quindi il nostro contratto normalmente finisce a gennaio del 2017, ma sin da ora per la nostra boutique stiamo studiando con i nostri tecnici e il loro prezioso supporto come sviluppare il tema della piattaforma. È questo. Quello che volevamo però riportarci qui è la sede, per farti respirare solo meno, perché tu possa trasferirti da quel magazzino all'altro, andare in produzione, prenderti il capo, sostituisci i bottoni e te lo spedisco. Questa un po'... Spero di non essermi dimenticato niente, però ho risposto a tutto, Paola, sì.
Sì, grazie, va bene, grazie mille.
Il CAPEX te l'ho detto, ecco, sono anni chiaramente di non grossi investimenti, è quelli che noi chiamiamo, insomma, anni della cassa, un po' sì, no? E quelli che appunto vi dicevo, immaginando una buona generazione di cassa, immaginavamo anche un discreto crescere annualmente dei dividendi. Ecco.
Perfetto, grazie mille.
E grazie a te, scherzi, ci mancherebbe.
Signor Cucinelli, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Allora, se non ci sono domande prenotate, io vorrei ringraziare immensamente e veramente augurare un buon Natale, perché ci è rimasto praticamente un mese, e onestamente un buon tutto. Quindi auguri di cuore, grazie veramente, grazie per la stima che ci riservate. Grazie di cuore. Arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci.